tema di quello che il pensiero che avevo introdotto la settimana stessa e che vi avevo letto da Don Giuseppe, riportato sulla nostra agendina biblica. Prima cosa da fare è sprofondarci nella preghiera, seconda avere una vera consapevolezza soprannaturalmente ravvivata dei problemi del nostro tempo. Una presa di coscienza vera delle grandi tragedie e dei grandi travagli, delle grandi prove che attraversano gli altri e a cui dobbiamo partecipare. Ecco, allora assieme con voi volevo ricordare questa serie di, dopo aver ricordato i testi che abbiamo ascoltato, che mi sembrano anche molto inerenti a questo, dove questo soprannaturalmente ravvivata è la vivificazione che la parola del Signore riesce a dare alla nostra consapevolezza. Cos'è quell'elemento soprannaturale che ravviva la nostra consapevolezza delle cose che viviamo? È proprio questa parola, questa luce che Lui ha acceso e che non ha posto nel segreto, nel nascosto, ma l'ha messa proprio sul lampadario, in modo che tutti quelli che entrano possano vedere. Ecco, noi siamo in questa casa in cui continuamente la luce della parola ha rifulso e ha potuto illuminare sia il nostro rapporto stesso con la parola, sia il nostro riconoscimento della presenza del Signore nella storia. Allora, brevemente, io volevo ricordare il primo incontro, quello con Vincenzo Balzani, sul tema del clima, dei suoi drammatici cambiamenti, sempre più rapidi cambiamenti, forse più rapidi di quel che ci aspettassimo. In fondo è da un po' di tempo che Vincenzo ci parla di questo, ma all'improvviso si vedono anche degli effetti immediati e imprevisti quasi di questi cambiamenti. E proprio prima, mentre il nostro amico del vino portava il suo cornello da Migiana, che è venuto a portare, e mi ha voluto proprio fermare per 10 minuti, proprio è stata una fiumana di manifestazione del suo animo, spaventatissimo su quello che sta succedendo, le alluvioni, i temporali improvvisi, le grandinate, e proprio mi ha dato l'idea di una umanità molto, molto impaurita, perché è impaurita perché è un po' come esposta, senza difese, a cose che succedono, possono succedere. Dice, adesso tutto questo caldo, se si mette a piovere, se cominciano i venti forti, cosa succederà? Lui parlava del Borlezza, qui sotto, e così, ma mi ha colpito questa cosa, senza che io avessi per nulla suscitato il problema, è stato lui a volermi raccontare queste cose. Quindi, per tornare a Vincenzo, mi sembrava che lui, mi è sembrato in tutti questi anni, ci abbia molto parlato a proposito della Laudato Si. Continuamente lui stesso stringe questo rapporto tra i suoi studi e le sue analisi e questo scritto importantissimo del Papa sulla condizione del nostro pianeta e di come lui osservi tutto estremamente connesso, sia quello che riguarda i cambiamenti climatici, sia quello che riguarda i rivolgimenti storici, e di come un versante influenzi l'altro e viceversa, e come non si può risolvere un problema senza anche risolvere tutto quell'altro grande problema, che è quello delle disuguaglianze. In fondo anche ieri è stato inevitabile parlare con Giulio della pandemia e delle vaccinazioni e insieme anche l'incrociarsi del tema delle disuguaglianze che compaiono riguardo all'approvvigionamento e alla distribuzione di tutti questi presidi sanitari, questi aiuti sanitari. Per di più c'è questa parola avidità che di cui ieri c'è stata l'avidità, come diceva,
Sanitario.
sanitaria,
Vaccinale.
ma ecco, l'avidità vaccinale, adesso rileggendo, anche Gesù dice siete pieni di avidità, i vostri cuori sono pieni di questa avidità. Quindi senz'altro questo testo del Papa forse l'abbiamo letto, l'abbiamo studiato, però forse recuperarne la memoria non archiviarlo è bene, anche perché è un testo di grande forza sotto il profilo politico del pensiero, della forza del pensiero sul piano politico. E il secondo giorno, la relazione di Giancarlo Micheletti è stata per tutto un cercare delle conseguenze nella società di questo grande fenomeno della pandemia, di quello che richiederebbe anche il cambiamento climatico e quindi il cambiamento di uso delle energie, quello che richiederebbe sul piano industriale, di una riconversione dell'economia, di tutto il lavoro. E questo mi ha fatto pensare molto a quell'altro scritto del Papa, alla Fratelli Tutti. Specialmente quella slide che lui ha mostrato con tutti i tondi gialli, no? Che sono il contributo di ogni o nazione o continente a determinare questo effetto serra. E anche noi come Europa abbiamo una certa responsabilità. Però lui diceva è inutile che anche noi ci diamo tanto da fare, i nostri piani per l'Europa entro 30 anni di ridurre del 50% le emissioni di anidride carbonica se poi invece anche gli altri non fanno lo stesso. E questo è proprio il ritornello della Fratelli Tutti non ci si può pensare di salvare da soli, ma sia dal punto di vista individuale, sia dal punto di vista delle singole nazioni, dobbiamo iniziare a pensare insieme, a lavorare insieme per poter venire fuori da questa situazione molto grave. E riguardo l'intervento della Celina sulla questione di questo disegno di legge Zan sul tema quindi un tema che di per sé è culturale, che riguarda come nella nostra società odierna viene considerato il diverso, nella fattispecie tutto il fenomeno dell'omosessualità. Anche qui ho pensato ancora al Papa, era il giorno in cui leggevamo il testo della chiave, della conoscenza, della responsabilità di avere questa chiave e di poter chiudere e quindi di lasciare tanta gente fuori. E di questo parla molto il Papa nella sua prima lettera, che è l'Evangelii Gaudium, parlando della responsabilità che ha la Chiesa di parlare a quelli che sono lontani, quelli che sono di fuori, tutta la seconda parte dedicata alla Chiesa in uscita, a quella che lui chiama l'arte dell'accompagnamento di coloro che sono lontani, degli erranti, dei non credenti. ecco, mi sembrava che fosse un po' il pensiero, lo scritto che più aveva riferimento a quello che la Celina ha voluto trasmetterci. E infine la riflessione di ieri sul tema della cura, perché tutto l'argomento di ieri era senz'altro aveva sullo sfondo il tema del servizio sanitario, soprattutto il nostro, anche in quel dibattito così che ci ha mostrato in quelle un'intervista a più voci, emergeva molto, ecco, una riflessione sul sistema sanitario, l'ho sentito vicino a tutto quello che finora abbiamo letto nel Vangelo di Luca, non solo quello di questa settimana, ma anche dei capitoli precedenti, alla connessione continua che questo Vangelo in particolare, fra gli altri, pone tra l'annuncio del Vangelo del Regno e la cura dell'inferno. Sono soprattutto il capitolo 9 dei punti molto forti a proposito di un impegno che prima il Signore personalmente, poi trasferisce anche ai 12, poi ai 72, in ordine a questo, l'annuncio del Vangelo e la cura degli inferni. E quindi tutto quello che ieri abbiamo sentito, io lo sento. L'ho sentito il riferimento ancora alla lezione di Luca che stiamo facendo e anche un po' ai nostri giorni, alla nostra assemblea, al nostro gruppo che ha fatto il ritiro, perché certo la concentrazione di piccolezza e infermità nel nostro gruppo è stata notevole, continuamente questi piccoli sollecitavano la nostra attenzione passandoci davanti, attraversandoci, circolandoci intorno e quindi ponendo loro stessi con la loro presenza la connessione con le parole che ascoltavamo dal Vangelo e anche che ascoltavamo dalla storia. Ecco, da ultimo io volevo osservare anche nello stesso tempo la bellezza della nostra assemblea, soprattutto alcune immagini della nostra terrazza. Penso in particolare al momento della sera, dei vespri, questa composizione che per noi è abbastanza normale, ma alla quale forse non pensiamo abbastanza con stupore, anche con gratitudine, il fatto che il Signore in tutti questi anni ci abbia concesso questo intreccio tra i monaci, le famiglie, le persone, gli anziani, i piccoli, i piccolissimi. Ecco, e questa terrazza ha voluto rappresentare tutto questo, una bella armonia, ecco, soprattutto nel momento in cui i salmi vengono cantati, questo emerge in modo particolarmente luminoso. Ecco, queste sono un po' le mie osservazioni che avrebbero lo scopo però un po' di sollecitare, poi voglio dire anche sollecitare semplicemente gli animi, non è che si pretenda che tutti dicano e dicano chissà che cosa.
Io sono rimasta impressionata dalle prime due relazioni perché il discorso è talmente alto, talmente complesso, talmente grande, nel quale, per il quale ti sembra di non avere nessuna possibilità di un movimento, di far qualcosa. Poi c'è stato un accenno, non mi ricordo chi l'ha fatto, credo Vincenzo, però non sono sicura, quando parlava del discorso della povertà, che però non sono sicura che fosse lui, dove mi sembrava di capire che il problema non è solo, certo evidente a livello alto mondiale finanziario, eccetera, ma che cosa posso fare io? Cioè, in che modo questa situazione mi chiede di cambiare la mia vita, il mio modo di pensare, l'uso del tempo, cioè come, perché altrimenti sì, è sempre colpa di altri, è sempre, sì, una volta che ti sei vaccinato e hai messo la mascherina, insomma, hai fatto tutto quello che potevi fare, però non è così. Cioè, noi abbiamo visto che questa settimana ci ha dimostrato che non è così. Perché sono invece moltissime le cose che non solo la situazione ci chiede, ma che proprio credo il Signore ci chiede, che è un altro orizzonte nel quale esaminare anche noi le nostre scelte, il tipo di vita che facciamo, come usiamo appunto il tempo, l'intelligenza che il Signore ci ha dato, non so, e anche le relazioni che abbiamo tra di noi. Per cui io sono rimasta con l'impressione molto forte che è in quella direzione lì che mi piacerebbe essere aiutata o fare un cammino insieme per capire poi io, tu, cioè cosa possiamo, cosa dobbiamo cambiare della nostra vita, delle nostre scelte. Poi sappiamo che siamo degli asinoni per cui l'altro non riesce, eccetera, ma questo non c'entra, insomma.
Sì, quello che la Gisella dice mi aiuta ad avere il coraggio di scrivere un pensiero che evidentemente è del tutto sproporzionato rispetto alla delicatezza e alla gravità dei problemi globali. Però sempre di più in questi giorni mi sono sentito incoraggiato a pensare che come nell'antica dizione biblica i grandi drammi del mondo non sono affidati alla possibilità dei potenti, ma sono affidati alla misteriosa potenza dei piccoli, dei poveri, per cui anche i potenti del mondo, se devono affrontare questi problemi immensi, devono alla fine piegarsi sulla situazione dei piccoli, ma anche sul loro modo, quindi, di pensare, di proporre, di dire. E quindi in questi giorni ho sempre più apprezzato la partecipazione di tutti ai grandi problemi dell'umanità, perché istintivamente si pensa, se c'è un grave problema ci vuole una super risoluzione, e invece siamo come costretti, ma anzi consolati, a vedere che la soluzione del dramma è affidata ai piccoli. Si poteva pensare che fosse solo un'utopia evangelica, e invece sempre di più si ha l'impressione che questo indichi la responsabilità della storia di tutti, forse anche in ogni nostra famiglia, del più piccolo dei nostri figli, del più fragile dei nostri figli, forse addirittura del più ammalato dei nostri figli. Da che punto bisogna partire? Istintivamente si pensava alla potenza di chi ha e può, però sempre di più ho l'impressione che si debba tener conto e partire, ma addirittura puntare sulla ipotesi che il più piccolo di noi sia il solutore dei nostri problemi, ognuno nella sua famiglia, nel suo giro di amici, nelle sue conoscenze, ma anche nelle sue ricerche. Ho visto molte volte in questi ultimi tempi anche le grandi possibilità scientifiche, politiche, militari, doversi piegare a chiedere se non sono proprio gli esclusi e quelli che ci devono prendere per mano, e quindi se non sono loro che devono in qualche modo indicarci le vie maestre della nostra speranza. E questo mi sembra bellissimo, insomma, no? È l'ipotesi che appunto la salvezza viene dai poveri. In fondo anche Dio, se e quando ha voluto fare qualche cosa di decisivo, si è fatto il più povero di tutti noi. È nato a Betlemme e da lì è ricominciata la strada della vera speranza. È bellissimo che ognuno di noi sia invitato a edificare il presepe della sua vita e anche della sua proposta, anche culturale, politica addirittura, per la salvezza dell'umanità.
Per me c'è la frase che dice vedere le cose alla luce del Vangelo molto spesso è molto aerea e anche faccio fatica a capirla. E invece mi sembra che in questi giorni questa cosa sia avvenuta, perché questi grandi problemi di cui abbiamo parlato e che abbiamo ascoltato erano intrecciati dalla lettura e dai commenti sul Vangelo, in cui Gesù ci diceva tante cose, ci diceva della luce del nostro sguardo, del fatto di non avere paura, del fatto che lo Spirito è con noi e ci fa parlare, insieme a un sacco anche di ammonimenti e di messa in guardia, no? Per cui mi è sembrato che tutto questo, insomma, abbia davvero si sia intrecciato e abbia dato un senso molto grande ai temi di attualità, e proprio perfettamente. E quindi anche magari, non dico i temi mondiali del clima, ma lo stesso tema del DDL Zan, noi molto spesso, almeno io lo sento lontano, perché dico ci devono pensare i politici e io non posso farci niente, no? E invece, insomma, alla luce del Vangelo, che mi sembra veramente di poter avere percepito cosa vuol dire questa cosa, tutto assume una luce diversa e quindi è stata una ricchezza grandissima. E in questo senso anche ho trovato molto bello i testi e le testimonianze che abbiamo letto durante il pranzo, che anch'io ho letto, perché queste persone dalla Chiesa, Zanotelli, Don Giuseppe, insomma davvero hanno speso la loro vita incontro al Signore, più o meno consapevolmente, e c'era oggi nel testo di oggi lo diceva, da tante strade diverse, con tutto il corpo, con tutta la mente, si va incontro al Signore in modi diversi. E quindi anche questo, secondo me, sono state testimonianze molto significative per affrontare poi temi così grandi come quelli di cui abbiamo parlato. Per cui io ho molta gratitudine, insomma, per questi giorni, per tutto quello che è stato detto e fatto e venuto fuori, anche per la nostra compagnia e il nostro stare insieme.
Io penso che siano stati questi giorni una specie di piccolo miracolo, molto desiderato, almeno da me, ma penso da tanti, cioè di, appunto, di poter di nuovo stare insieme anche in modalità così fraterna, così vicina, sostanzialmente dimenticandoci, o almeno non praticando, ecco, quotidianamente quelle quei condizionamenti del Covid, insomma, quindi siamo stati proprio bene insieme, e come non succedeva da tanto, almeno per quanto possa essere normale fare un ritiro a Sovere, ecco, anche in una varietà, perché non siamo solo di una famiglia, ma proveniamo da tante situazioni diverse, quindi tanto desiderato, perché appunto io ne avevo tanta nostalgia di questo. Quindi mi chiedo, anche rispetto a tutte le cose che ci siamo detti, che abbiamo sentito, cioè, mi piacerebbe fare una scaletta di priorità per i prossimi mesi, per quello che riguarda proprio il nostro cammino insieme. Perché insomma questi due anni, questo anno è stato in un certo senso una tabula rasa di tanti incontri, di tante possibilità di scambio. Non è venuta a mancare la preghiera, no? Quello di cui diceva prima Francesco, un'immersione nella preghiera. Ecco, anzi, abbiamo capito quanto è importante e può anche continuare in una certa solitudine o in una riduzione anche della partecipazione quotidiana, insomma, abbiamo trovato anche strade di confronto sul Vangelo, no? E i mite serali o insomma altre forme, e penso che ognuno abbia cercato un po' di dare il proprio contributo, tanto di ascolto anche solitario, personale della parola di Dio, ma anche di metterlo insieme, però chiaramente è anche un po' un deserto, secondo me, almeno io l'ho vissuto anche così. Certo, e quindi, ecco, anche davanti a questi grandi temi che abbiamo affrontato, però, qual è la cosa più importante, ecco, da cui ripartire? Ho in mente due immagini del Vangelo che adesso rileggeva Francesco, un po' tremende, cioè di quelli che costruiscono i sepolcri, ecco, sui profeti morti e uccisi anticamente, oppure quel calpestarsi delle persone, ecco, intorno a Gesù. Insomma, ho paura in un qualche modo di non riuscire a cogliere bene adesso la possibilità che abbiamo anche nuova di ricominciare anche nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie. Quindi per me questo ritiro è un esempio di una delle cose che vorrei continuare a fare, cioè appunto di vederci, no, nella celebrazione della messa, nello scambio insieme sulla parola di Dio, ma anche appunto, come diceva Giovanni, stando vicini, godendo, ecco, della presenza dei piccoli che invece anche in questi mesi purtroppo in tante situazioni sono rimasti chiusi, non li abbiamo più visti, a parte quelli proprio delle nostre famiglie, tanti altri, ma no, anche i genitori, gli zii, sono successe anche tante cose, ne sono mancati anche tanti, ecco, quindi così io sento il desiderio di, anche per non disperdere le energie, di dire allora nei prossimi mesi, ecco, che appuntamenti ci diamo, no? Settimana scorsa abbiamo camminato, ecco, con un gruppettino, anche quello è stato molto bello, ma anche lì era come un assaggio, ecco, di un qualcosa che davvero io desidero tanto, insomma, di una comunione, di un camminare insieme, di una solidarietà, ma anche fatta un po' di vicinanza, ecco, anche i temi che abbiamo affrontato, secondo me questi aspetti sono... che anche le parrocchie in cui noi viviamo, almeno io, San Lazzaro, Idice, ma anche la Dozza, cioè, sono comunità che bene o male, almeno quelle di Salè, escono un po' distrutte, cioè con un'essenzialità appunto intorno alla messa, ma le persone che vengono a questa messa sono molto poche rispetto, ecco, e facciamo fatica a immaginare altre modalità, ce le siamo dimenticate. Qualche in luglio abbiamo fatto, dopo la messa, così una serata per i nonni, abbiamo fatto una tombola, abbiamo mangiato un gelato, non era, eppure c'è stato, ecco, un grande gratitudine, ecco, è stato bellissimo, ecco, quindi secondo me abbiamo bisogno, almeno io, di, insomma, di programmare un po', ecco, appuntamenti come questa settimana, che ci rafforzino in questo. Mm-hmm.
Io cambio discorso e torno al discorso dell'ENI, che è stato un po' il cattivone della prima, soprattutto del primo giorno, un po' anche del secondo. E come diceva Giancarlo, questa è un'azienda che praticamente nel 2050 non potrà più fare la sua attività economica, quindi non potrà più vendere petrolio. E poi c'è tutto il discorso legato a, soprattutto in Italia, al settore automobilistico, quindi il fatto del passaggio dal motore a combustione al motore elettrico. Quindi, come ci è stato spiegato, penso, da Vincenzo, il motore elettrico è fatto da pochi componenti, il motore invece a combustione da molti più componenti, e quindi il fatto che vi è questa filiera produttiva che vede integrata l'Italia, soprattutto il nord Italia e la Germania. Quindi, tornando al discorso della piccolezza che ha introdotto prima Giovanni, mi sembra che paradossalmente queste aziende, anche l'ENI nella sua potenza di 50.000 dipendenti, una grande multinazionale eccetera, in realtà è piccola. Cioè si tratta di un'azienda che deve, appunto, come suggeriva Giancarlo, reinventarsi. Cioè quello che è stato, quindi, non so quanti, è stata fondata, penso, durante il fascismo, quindi avrà magari, non so, 70-80 anni di attività economica, quindi di competenze, di relazioni con clienti, con i fornitori, eccetera, analisi geologica e tutto quello che immediatamente in un breve periodo di tempo diventa del tutto inutile. E quindi mi chiedo come si possa, appunto, far sì che queste aziende, l'ENI ovviamente è quella più così per cui abbiamo parlato, ma forse il problema ancora maggiore è quello appunto della filiera produttiva del settore automobilistico tradizionale. Quindi queste decine di migliaia di personale cosa faranno? Quindi che tipo di formazione dovranno appunto essere soggette? E quindi ci sarà appunto delle modalità, si possono pensare delle modalità attraverso cui è possibile una riconversione di questi settori produttivi verso altro. Sicuramente il passaggio a quello che viene chiamato green, quindi a tutto ciò che è verde, crea effettivamente delle grandi potenzialità dal punto di vista dell'occupazione. Ma d'altra parte è tutto nuovo, e quindi ci sono persone che hanno competenze diverse da quelle che possono essere utili in un determinato, appunto, in un momento così critico, e soprattutto appunto di questa scala, di questa grandezza che viene richiesta. Quindi questo mi preoccupa molto, così, insomma. E quindi spero, appunto, che magari, appunto, anche il discorso della piccolezza in questi settori possa essere anche una guida, anche se effettivamente l'origine di questo pensiero ha radici molto diverse, per vedere effettivamente come aiutare questa famosa transizione.
racconto semplicemente che da un lato prima non mi potevo proprio muovere perché c'erano degli impegni insomma più importanti a casa, e però insomma avevo di venire, insomma avevo il desiderio di venire a assumere, e poi in modo particolare pensando a questo ritiro e pensando anche agli incontri che appunto erano stati programmati e che appunto a Francesco avevo detto, ma adesso c'è una specie di piccola scuola della pace dentro a questo ritiro che evidentemente da un lato mi interessava. E però appunto sono arrivato poi venerdì, non tanto prima dell'inizio. Però insomma quello che io ho ricevuto è stato veramente molto bello, un po' per tutto quello che anche voi avete detto, e quindi questo ritrovarci insieme e magari per me anche con persone con cui magari che qualcuno sì insomma conosco, ecco, però magari ci siamo ritrovati altre volte o per l'incontro della pace o per... Ma insomma, alla fine ci siamo trovati sia con qualcuno di San Martino, sia con Tony della Dozza, ma in ogni caso mi è sembrato così bello appunto pregare insieme, anche perché da un lato, e poi avere anche questi incontri, questi scambi tra noi, ma anche perché appunto noi dove viviamo, questo famoso Panaro, la casa del Panaro è una casa che è molto fortunata perché ha tanto spazio intorno, quindi siamo sorelle, però con anche mia sorella di famiglia e la sua badante, altre ospiti, quando magari non c'era la messa ci aiutiamo molto sulla scrittura, quindi è anche un periodo per noi, che ce lo siamo sempre detti, è anche più facile rispetto a tante persone, no? Questo di non potersi muovere, di non poter andare in altri posti, lo sentivamo che era una grande, insomma, era un grande aiuto e una certa ricchezza per noi, perché pensavamo moltissimo tante volte a tutti quelli che devono stare fermi e solo da soli magari in casa, anche ai nostri più anziani, insomma, tante persone che conosciamo. Quindi avevamo questo grande sfogo anche di poter camminare lì dove siamo intorno, di stare seduti all'ombra, di così. E però c'è appunto qua ho trovato la ricchezza degli incontri, dello stare insieme, insomma, come diceva anche Francesco, così tra noi e sposi, che magari non è così semplice trovare e ritrovarci insieme, e molto queste persone che mi sono rimaste, che conosco bene, tipo la Maria della Piera. Però insomma anche viverci insieme tutto il giorno è stata una cosa molto insomma illuminata anche da tutto, e dalla preghiera, dalla messa, dall'affetto appunto di tutti anche verso di lei e poi Giacomo. Insomma mi è sembrata una grande ricchezza che il Signore ha donato questi giorni, certamente anche perché non fosse appunto solo per me, poi certamente per tutte le mie sorelle che sono là, quelli che non hanno potuto muoversi. Non so molto dire di più, perché anche questi passi del Vangelo, insomma, non tanto facili, questi guai, oppure insomma, l'alternarsi di cose che sembravano un po' diverse, ma insomma. Sembra che ci sia stato così un aiuto e nel viverlo e nel sentire e nell'aiutarci reciprocamente è molto, molto importante, insomma. Poi appunto anche tutti gli incontri che abbiamo avuto sia per la, così per, mi viene sempre da dire, ricchezza delle persone, ma per i doni appunto che hanno, ecco, quel Signore a loro donato, che però si è tutto poi riversato appunto per noi e su di noi. Quindi insomma io ho solo da ringraziare molto quindi, tutti voi e il Signore per una, anche appunto quello che diceva Andrea, che alla fine siamo stati in modo molto semplice qua, senza mascherine, senza distanziamenti, sentendoci molto famiglia tutti quanti. Un periodo insomma molto particolare in cui però ho anche avuto molte relazioni con l'Africa, con i pochi rimasti in Africa, ma in molti della nostra famiglia che là sono, molte famiglie proprio, l'Agnes, la Bernadetta, un po' tutti, quindi insomma anche collegando con queste persone, come sentendoli molto, molto presenti. E anche qua dentro, magari semplicemente per le parole che ci siamo dette, dei saluti che ci siamo rivolti, delle cose che veniamo a sapere. Quindi, insomma, ecco.
Io sono qui a sorgere l'Udinese e volevo parlare in generale di questo mese, di come l'ho vissuto all'interno della, di questa piccola chiesa che si è stabilita qua attorno alla messa e alla parola di Dio. C'è stato un avvicendarsi di personaggi di vario tipo, molto povere e molto ricche e molto varie. E la bellezza e la varietà di queste persone che hanno potuto vivere, abbiamo potuto vivere insieme in pace, in allegria e con molta spensieratezza. E questo mi è sembrato un dono molto bello, in miniatura mi è sembrata la Chiesa che dovrebbe essere così. Però l'abbiamo come vissuta, almeno io l'ho vissuta con grande bellezza, con grande piacere, per la presenza variegata di tutta questa gente. Ne è passata tanta gente di vari tipi, italiani, stranieri, ricchi, poveri, vecchi, bambini, eccetera. E quindi rappresentative della gente, della società, della Chiesa. E però abbiamo vissuto bene, in pace e nella gioia. Attorno all'Eucaristia. Pochi seguivamo, eravamo presenti all'Eucaristia, alla preghiera, ma tutti erano come interessati e coinvolti e arricchiti da questa centralità di questa Chiesa, a cui non potevano partecipare, però sicuramente era feconda per tutti perché ha creato questa comunità di pace e di bellezza. Questo mese io me la sono goduta moltissimo per questa varietà, per questo popolo di Dio formato da tantissime presenze diverse. Forse non c'entra questo discorso con tutto il discorso di questa settimana. Non c'entra?
No, c'entra.
No, volevo dire di una cosa che mi sembrerebbe bene provare a chiarire, perché non una volta sola ci ma anche in me stesso, insomma, mi sono trovato a difendere il diritto del mendicante. E questo non è buono e non è giusto per la nostra vita, perché tutti abbiamo ricevuto grandi doni e quindi non ci è concesso il pensare che siamo persone che solo devono ricevere. Siamo tutte persone che hanno ricevuto grandi, grandissimi regali. E quindi il nostro impegno privilegiato deve essere quello, evidentemente, di restituire qualche cosa di tutto il bene che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. La mentalità del mendicante è pericolosa. Se isolata dalla fede in Gesù e quindi evidentemente dalla nostra enorme necessità di essere visitati e salvati. Però questo non può essere portato in mezzo a noi, perché proprio il dono della fede ci ha stabiliti in un enorme debito che noi abbiamo. Quindi noi siamo tutti dei grandi debitori. Rivestirci di questo e correre il rischio anche di una certa rivendicazione, addirittura sindacale, diciamo così, su quello che dovremmo avere riconosciuto e quindi restituito e quindi retribuito, è un rischio molto grave, secondo me, di mistificazione della povertà evangelica. La povertà evangelica è tale se resta così nella sorpresa del dono ricevuto. E quindi il povero è quello che, stupito, meravigliato, ammirato, commosso, pensa di dover restituire. È chiaro che in una situazione, diciamo, del Bangladesh dovrei essere molto più prudente nel linguaggio, però noi siamo in realtà persone che hanno ricevuto e che ricevono un sacco. Il nostro vero problema è la restituzione di tutto quello che abbiamo ricevuto. Anche un certo tema sulla giustizia, eccetera, così, mi lascia sempre molto perplesso, perché quando si tratta di un poveretto che sta morendo all'angolo della strada lo capisco, ma altrimenti che cosa abbiamo da rivendicare noi? Noi siamo persone che hanno un debito immenso. Allora questo mi sembra molto importante. Certamente per chi ha la responsabilità di annunciare e testimoniare il Vangelo, ma quindi però tutti noi. In fondo, anche nei confronti di un nostro figlio, noi abbiamo molte volte il problema di fargli vedere che per tutto quello che ha ricevuto e riceve ha una grande restituzione. E quindi il significato profondo della vita cristiana è la restituzione per la meraviglia che noi abbiamo celebrato. Non è una rivendicazione sindacale. Della eventuale nostra rivendicazione sindacale si accorgerà un altro. Ecco. Ma è molto difficile pensare per me che io ho il diritto di ricevere qualche cosa per tutto quello che dico, faccio, no? Perché è niente rispetto al dono che ricevo. Anche questi giorni continuamente mi hanno visitato con questo pensiero, no? Perché qualche volta magari mi viene in mente di essere rivendicativo nei confronti di qualcuno, addirittura di pensare a un diritto di restituzione. Ma noi siamo tutti dei grandissimi debitori Quindi il mio inutile intervento è per dire, ragazzi, bisogna che ci pensiamo, perché con tutto quello che ogni giorno riceviamo senza merito, e anzi, tra l'altro, con questa faccenda del Vangelo, che è interessante, ma problematica, nel senso che non abbiamo nessun diritto, e nel senso che io avrei un enorme problema di restituzione, però continuo a ricevere doni. Allora, questa ricezione dei doni, mi permetto di presentarla come una dimensione dello spirito molto importante, molto preziosa, semplicemente perché è vera, non perché è virtuosa. Io non penso che questa sia virtù. Io penso che ognuno di noi, riflettendo sulla sua vita, scopra che cosa? Il debito immenso che ha. È vero? E quindi se uno gli dice grazie, ma non ringraziarmi, guarda che sto cercando di pagare un po' il mio debito, che non è una bella espressione, ma di restituire qualche cosa di tutto quello che in modo immeritato ho ricevuto. Cioè, in una vita come la nostra, il rischio di una lamentazione c'è. Allora, la ragione del mio intervento è quello di dire, ma cosa ti salta in mente? È vero, ti confronti sì o no con la reale situazione di infinite persone, di infinite situazioni? Come mai sei qui con quella faccia triste e rivendicativa? È vero? E quindi in qualche modo mi pare bello che preghiamo per la nostra contentezza nel restituire le meraviglie che abbiamo ricevuto.
Io ho in mente anche che un pericolo è quello di fregare la chiave. E se per caso, che è molto facile, che è probabile anzi, se per caso siamo noi a fregare la chiave e che così nessuno, cioè di essere quelli bravi, cioè non voglio dire che non lo dico, però è come dire che l'attenzione deve essere vigile, perché fregare le chiavi è velocissimo, cioè è una cosa veloce, per cui a me questa cosa qui un pochettino mi preoccupa. Nel senso che è uno dei lati per i quali faccio un po' fatica, sia rispetto a me stessa, sia rispetto a Santa Madre Chiesa. E quindi anche lì ho l'impressione che anche lì ogni tanto non entra nessuno, e poi non ci va dentro neanche lei. Santa Madre Chiesa, poi sono anch'io, quindi. Cioè, è un discorso stupido detto così, però un po' anche di attenzione essere un po' vigilanti, ecco, non so come dirlo. È una brutta parola il vigilante, perché sono sempre quelli che vanno nei giardini a picchiare i ragazzi stranieri, vigilanti, quindi è bruttissima come parola adesso. Però vedetta, quanto manca l'aurora.
C'è una grande riconoscenza verso tutti per questo tempo passato insieme, molto desiderato. Tempo diverso da quello che abbiamo passato l'anno scorso, sempre qua, anche per questi pomeriggi insieme, e come sempre questa convivenza, sono, almeno io li vedo molto così, come degli squarci, no? di di luce, di verità, che rompono nella mia vita, nella nostra vita forse, per darci dei segni, per andare avanti, no? E sempre in questi momenti si rivela, almeno per come la sento io, la difficoltà del passaggio dal Vangelo alla vita, cioè che veramente il Vangelo diventi il criterio del nostro modo di pensare, del nostro modo di parlare, di agire, queste cose qua, no? E in questo c'è soprattutto una responsabilità personale, perché ognuno in un qualche modo è protagonista insieme al Signore di questo rapporto. Però è anche vero che c'è una responsabilità comune che ci lega, perché questo cammino che è personale è poi il cammino anche di ognuno e di tutti noi insieme, ognuno per quello che può, per quello che riesce, per il livello in cui è in quel momento. E quindi mi chiedevo se, e spererei, che da questa settimana potesse nascere una responsabilità anche comune, che ci lega, che ci fa incontrare più spesso, che tende a ritenere preziosi questi momenti e a scavarseli nella propria vita, anche con la fatica che sicuramente comporterà, però questa è una cosa che mi sembra molto importante. L'altro livello, nel quale sono invece assolutamente, anche nel primo, ma nel quale sono assolutamente incapace, e proprio incapace, proprio la parola giusta, è quello dal Vangelo alla storia. Dove per storia intendo anche le cose di cui vi ho parlato questi pomeriggi. Allora qui per me la cosa è diversa, nel senso che se nella prima prospettiva ho una qualche speranza, desiderio di una prospettiva positiva, ecco, in quest'altra cosa qua no, faccio molta fatica, proprio per mancanze mie, personali. E però devo dire che ho avuto un grande giovamento dal fatto che ci siano delle persone che invece vivano questo livello di conoscenza, di responsabilità, di questa capacità, no? Di essere vivi anche a questo livello. E allora proprio mi chiedevo se anche in ordine a questo livello del passaggio tra il Vangelo e la storia, dove la storia è poi quella che riguarda un po' tutti, anche a questo livello qua ci possa essere una qualche responsabilità con la quale noi usciamo da questa settimana. Cioè, ci aiutiamo, ci vediamo, cosa possiamo fare insieme? Io da solo niente, sicuro. Però c'è una prospettiva che ci lega anche a un'operatività, no? A qualcosa che non so poi in che cosa possa consistere, però la mia paura molto è che poi che per pigrizia, per sandronisia mia personale, poi alla fine questo possa risultare un'esperienza atipica rispetto alla normalità della mia vita, mentre invece mi piacerebbe che ci fosse anche questa componente importante, e siccome l'abbiamo affrontato insieme, ci proviamo, non lo so.
Non so se qualcun altro ha qualcosa da dire. Io riprenderei solo due cose. Una è quella dell'intervento di Andrea Resca questa preoccupazione che mi piace anche molto, di tutta questa riconversione industriale e dei gravi problemi collegati quindi al pericolo di perdita di posti di lavoro, sicuramente un grande tema che abbiamo davanti. Io mi ricordo che negli ultimi anni di vita Don Giuseppe ogni tanto veniva fuori con questo invito a dare molta fiducia a giovani e a giovani menti capaci di prendere in mano la situazione e di inventare i rimedi ai problemi che avremo davanti. Quindi sì, penso che gente come te e poi più giovani amici bisogna che si mettano a pensare come trasformare tutto quello che va a combustione in elettrico, per esempio. Bisogna muoversi presto, perché non si può aspettare che all'improvviso non ci sia più il petrolio, ecco, chiaramente. Gli altri interventi sui quali avrei una cosa da dire è quello di Andrea, sulla necessità, così il desiderio, di riprendere a incontrarsi anche fisicamente, ma un po' anche era quello che diceva adesso anche Massimo. Io credo che dobbiamo, se tutto va per il meglio da noi, cioè di una progressiva ripresa dei nostri incontri anche di presenza, come si dice, approfittare di tutte le occasioni che ci vengono date, quindi certo occasioni come Cesenatico, ecco, invitare molto, è la festa della regola, per dire le cose più vicine che abbiamo, in cui anche persone, famiglie che magari si sentono meno del giro, però possono invece pensarsi dentro, è compito anche molto nostro di invitare, e quindi allargare la rosa delle possibilità di vedersi, di fare cose belle insieme. Certo, persone e situazioni come quella di Andrea e di Giova, che sono impegnati in altre parrocchie, secondo me vanno guardate con attenzione, con cura, perché anche loro possono di volta in volta capire che cosa può essere adatto a loro e a persone a loro più vicine, cosa può essere opportuno proporre a livello di invito. Ma anche lo stesso ritiro che facciamo di famiglia la settimana prossima, il fatto che sia nel nostro territorio parrocchiale, diversamente dal solito, si presta molto a invitare. Io non avrei particolari problemi, imbarazzi che nascono dal fatto che è il ritiro delle famiglie della Visitazione, cioè la messa, la preghiera, il silenzio, l'adorazione, ma anche momenti eventualmente di pasti comuni, perché no, non vedo il motivo. È certo un impegno per noi, secondo la regola, a fare bene questo ritiro, ma poi che ci siano anche tanti altri, che sono un dono anche per noi di incoraggiamento. E poi voi stessi potete vedere di volta in volta quello che vivete e invitare noi. Certo, adesso per esempio so che Andrea va via con famiglie, però per un numero di 70 persone è chiaro che un numero tale già un po' scoraggia dell'idea che anch'io e Giovanni ci presentiamo questa cosa.
No, partiamoci.
No, non possiamo presentarci. Coincide con il nostro ritiro, ma anche se non coincidesse.
Il 72, d'accordo. Il 72.
No, per dire, ognuno è chiamato a sviluppare la sua fantasia. Se i figli trovano una serie di residence uno vicino all'altro in un posto che trovano a buon mercato,
è un attimo
sì, invitino a...
sarebbe la prossima settimana,
sarebbe la prossima
settimana. Beh, io faccio in tempo a fare un piccolo bucato, poi
è un attimo, è giovane.